Bentornati allo Stagista Podcast, nuova settimana, nuova puntata. Sono molto felice perché oggi divento insieme a voi lo stagista di un amico, ma soprattutto di un bravissimo attore e conduttore. Basta presentarlo così, dicendo che per anni ha vestito i panni di Milo Cotogno in uno dei programmi per ragazzi più famosi della storia del nostro paese, e cioè la Melevisione. Lorenzo Branchetti.
Ciao Lore, benvenuto!
Ciao Phil.
Finirà malissimo questa chiacchierata.
Scusa, rido perché ci siamo visti finora, perciò già che mi risaluti Sì. Mi fa ridere.
No, io vorrei iniziare dicendo una cosa. Come per ogni ospite che noi invitiamo, sono felicissimo di essere il tuo stagista per un giorno. Lo sono a maggior ragione perché dovete sapere che ho perso il conto delle puntate che abbiamo fatto, però alla puntata numero un po', Lorenzo è il primo ospite che è arrivato qui praticamente organizzando una festa, ha portato la pizza per tutti. Facciamo ragazzi un applauso a Lorenzo, no, perché no, io non ho mai visto questi ragazzi così felici di lavorare a questo podcast.
Ma in realtà, a parte che avevo fame, ve l'ho detto, perciò ho detto mi fermo a prendere un pezzetto di pizza, poi ho pensato ci saranno dei ragazzi che stanno lavorando per registrare, prendiamo un po' di pizza in più e portiamo tutto a casa di fine.
È stato un gesto non scontato.
Ma è una cosa da niente.
Quindi questo per dire, esatto. Quindi questa dimostrazione del fatto che
perciò, insomma, è bene sapere che finora noi abbiamo mangiato, ci siamo salutati, abbiamo chiacchierato, perché chi vede dice si sono appena incontrati. Ciao Phil, come va?
Cioè, molto bene, esatto. E ora che inizia la parte peggiore è quella che registriamo e che vedrete in questa puntata. No, dicevo, questa dimostrazione del fatto che tu per moltissimi anni lo sei tuttora, grazie alla Melevisione, nei cuori di moltissime persone che ti conoscono solo televisivamente, tu sei una persona buonissima. Questo per dire che Lorenzo Branchetti è una persona buona, e questo lo dico con grande sincerità, anche nella vita vera.
Grazie, ma buona, ho i miei difetti, insomma, non per tutti sono così buono, insomma, dipende dai rapporti che si hanno, però si cerca di essere buoni, perché no, dai.
Parto da qui, vai. Questa tua bontà, che è una cosa che mi sento di confermare perché ci conosciamo da anni.
Vabbè, ma dai, non sono un santo comunque.
No, però...
San Lorenzo.
No, però lo so che non devi essere tu a dirlo perché sarebbe poco umile.
Diciamo che ho avuto la fortuna di avere due genitori che mi hanno cresciuto con determinati, insomma, aspetti caratteriali che mi portano ad essere comunque sì, educato, gentile, mi piace essere sorridente, questo già magari ti mette di buon umore, ecco, certo. Mi piace, non riesco facilmente a essere cattivo, come dici, però insomma, non è che sono un santo anche io, sennò sembra veramente che sia, caspita, ma lui è veramente un folletto, no.
No, certo, però tipo nel lavoro, nella vita in generale, ci sono degli aspetti negativi dell'essere così? Ti ha mai penalizzato in un qualche modo questa cosa?
Guarda, parti con una domanda interessante. No, diciamo che comunque in questo mestiere, in questo ambito, in questo mondo, devi veramente avere non quattro occhi, ma di più, insomma, puoi immaginare, insomma, tu anche ci stai navigando da un po' e devi sempre guardarti bene attorno, quindi l'essere tanto buono non deve mai sfociare nell'essere ingenuo, perché altrimenti c'è sempre uno squalo che è lì pronto a morderti o portarti da qualche altra parte. Quindi devo dire che ora personalmente forse non mi è mai capitato direttamente di avere un torto o qualcosa preso dalla mia bontà, insomma una conseguenza della mia bontà, però è vero che fossi stato talvolta un po' meno buono e forse un po' più concentrato nel raggiungere il mio obiettivo, magari con più mezzi, ora non so trovare un aggettivo giusto, probabilmente avrei potuto fare qualcosa in più. Però dico anche che il mio carattere è questo, quindi sforzarmi per cercare di essere in un modo che non sono, probabilmente mi avrebbe portato qualcosa in più, ma non l'avrei saputo gestire forse, perché magari non mi sarei sentito a mio agio, no? A trovarmi in un posto pensando che forse mi sono comportato in un modo che non fa parte di me. Quindi va bene così, nel senso, quello che è arrivato va bene, quello che non è arrivato pace, amen, significa che come sono fatto io mi ha portato quello che è arrivato, basta, cioè la vita è così, all'improvviso ti arriva della roba che manco ti immagini e a volte invece navighi nell'acqua e speri che arrivi qualcosa. I caratteri sono questi, cioè secondo me è difficile cambiare, è anche sbagliato dover cambiare un carattere, certo è che se tu hai un difetto caratteriale allora sì, dovresti proprio imparare a correggerlo, però essere buono non è proprio un difetto, ma devi stare attento, ecco.
A come,
ho svariato come, tanto come in questa risposta, però
ha molto senso, ha molto senso. Qual è un tuo difetto, ad esempio, che nessuno sa, visto che è...
Madonna, io ne ho dei difetti, io sono, a parte sono un testardo clamoroso.
Che però può essere anche, sì, anche visto come un pregio.
Sì, però sono proprio testardo tanto io. Cioè, nel senso proprio che diventa difetto. Cioè, hai la maglia... Ti piace la mia maglia... Che colore è, tra l'altro, questa? Petrolio? Non lo so.
Azzurro.
No, è rossa. Cioè, per dire... per me diventa rossa.
E deve essere rossa.
E io esco da questa casa finché tu non mi dici che questa maglia è rossa. Okay. Per dirti, cioè, sono testardo proprio a livelli ossessivi. E quindi a volte divento un difetto. Poi ho un po' la mania del controllo, cioè se non ho tutto sotto controllo non riesco ad essere tranquillo, insomma. Cioè, sento che c'è qualcosa che non va finché non trovo qualcosa che non è proprio sotto controllo. Per esempio, io ho paura degli aerei, soprattutto perché non ho il controllo dell'aereo, ma non so chi guida, non so come guida, non so quello che pilota l'aereo. Tu hai, certo, tra l'altro hai avuto un ospite che mi è piaciuta, bravo, molto quell'intervista, sì. Esatto, infatti mi piace,
grande,
molto
Gaetano Rizzi, mito, veramente, bravissimo, una leggenda, sì. Gaetano,
esatto, a prescindere mi interessa molto proprio ascoltare chi fa qualcosa che non ho la minima idea di come si faccia, quindi comunque anche è stato interessante, ecco, questo, diciamo, queste sono due cose caratteriali mie, figo, belle toste. Poi sono, dipende dal contesto, certo, sono un geloso, certo, anche nei rapporti sentimentali, sono geloso, sono palloso, però vabbè, quello è un altro contesto.
E invece, tornando a quando tu hai iniziato a fare questo lavoro, cioè, vorrei cercare di tirare fuori degli spunti utili, so che ce ne saranno tanti, no? Dalla tua vita, dalla tua carriera, dal tuo modo di essere, poi noi ci conosciamo, quindi vorrei anche approfittare di questa chiacchierata per dirci cose, sentire cose da te, che magari pur conoscendoti da qualche anno, chiaramente non so. Quando tu hai iniziato a fare la Melevisione, che è la cosa che ti ha reso più celebre nel nostro paese, no? Io credo che il mondo delle persone che fanno il tuo lavoro, gli attori, i conduttori, chi intrattiene, si divide in persone che raccontano della propria vita come se fosse un po' tutta successa per caso, della serie io non cercavo determinate cose, sono successe, quelle che invece le cercano a tutti i costi. Io credo che in quelli che dicono che è successo tutto per caso ci sia anche un po' di ipocrisia, perché è vero che la fortuna può capitare, però tu devi essere anche pronto ad accoglierla. Tu, quando hai fatto il provino, ad esempio, per la Melevisione, su questo canale YouTube dove ci sono le puntate dello stagista, è anche l'occasione grazie alla quale ci siamo conosciuti anni fa con Lorenzo, io feci un video che andò benissimo, a cui sono legato, anzi grazie a tutte le persone che l'hanno visto, in cui raccontavamo tutta la storia della Melevisione, no? E tu mi racconti di quel provino, ecco, che emozioni vivevi in quel momento? Immagino non riuscissi a vedere che cosa sarebbe poi diventata la tua vita, però era una cosa che avevi cercato ardentemente o che ti vivevi un po' come se un tuo amico ti dicesse proviamo ad andare a vivere in un'altra città e vediamo come va, cioè come una cosa...
Comunque, Phil, sei diventato bravo. No, davvero, adesso ti stavo ascoltando, no, cioè mi hai formulato una domanda chiacchierando per 1:30, quanto, non so quanto è durata questa,
sì,
domanda.
Lunghissima.
Però formulandola veramente da grande professionista, cioè sei stato molto bravo.
Ma ok che... Cioè,
no, te lo dico
so,
perché...
Lo so che ti diamo i milioni per fare questa intervista, devi... Cioè,
infatti ragazzi, devi... segnate, perché ovviamente... Questa no, tagliamola, però perché io voglio soldi.
Diciamo che nel contratto
no,
hai fatto scherzi, mettere che se fai complimenti ti dobbiamo pagare,
no,
ancora
Phil,
di più.
No, a parte gli scherzi, sei... Caspita, è cresciuto. Nel senso... Bravo. Senti, no, forse non c'è neanche ipocrisia, però ci sono magari quelli che dicono non lo volevo neanche fare, si sono ritrovati lì per caso. Perché ipocrisia? Nel senso, forse anche no, o forse sì. Cioè, non generalizzerei, ecco quello che volevo dire. Per quanto mi riguarda, invece, forse tu lo sai, io da sempre, da quando ero bambino, avevo questo sogno di voler fare l'attore. L'attore mi piaceva raccontare sempre qualcosa, sin da quando ero un bambino alle elementari, alle medie. Cioè, per me l'importante era raccontare qualcosa, avere l'attenzione dei miei compagni di classe, delle maestre, fare un'imitazione, raccontare una barzelletta. Cioè, era quello che sentivo dentro, che volevo, cioè raccontare qualcosa. Poi sono cresciuto, ho conosciuto il mondo del teatro, e poi sono diventato maggiorenne, quindi ho capito un po' come funzionava il mondo, no? Anche cosa bisognasse, cosa fosse necessario per intraprendere questa strada difficile, difficile, guai a chi vi dice che non lo è, perché è assolutamente difficile, non ci sono sicurezze, non c'è niente che vi possa dire ok, faccio l'attore e quindi campo di questo, è molto complicato purtroppo, ma nonostante ciò io sono sempre stato determinato, testardo, torno alla risposta di prima, e ho sempre perseguito questo obiettivo. E tu hai legato questa domanda al provino della Melevisione. Al provino della Melevisione ci sono arrivato dopo 3 anni di gavetta, perché mi sono trasferito a Roma, dove ho fatto di tutto, insomma, lavoravo in una gelateria per guadagnarmi i soldini per vivere a Roma, dove a Roma potevo fare teatro, potevo fare i provini, potevo essere lì sulla piazza, insomma, no? Mentre facevo una scuola di musical, quindi c'è sempre da lavorare per imparare, quindi lavorare vuol dire anche andare a guadagnarsi soldi in gelateria, ad esempio, oppure al bar, oppure fai il cameriere. Veramente quando se vai a Roma ti dici che cosa fai l'attore? Ah sì, in che bar lavori, in che ristorante lavori.
Sì, in effetti, però in tante storie di grandi attori c'è questo, c'è l'inizio dove per forza di cose fai un lavoro che ti permette
di vivere. Perché quando hai 20, io avevo 19 anni, quando hai 20 anni veramente, se c'hai un qualcosa dentro lo devi inseguire, cioè ci devi provare, perlomeno a 20 anni ci devi provare. Lo puoi provare anche a 30, anche a 40. Non c'è un periodo in cui tu debba per forza necessariamente provare a fare a inseguire un sogno, cioè lo puoi veramente inseguire anche a 40 anni. Certo è che a 20 magari sei facilitato dall'età, perché a 20 anni
puoi rischiare di più.
Non rimane con il rimorso, con un rimpianto più avanti, e quindi bisogna farlo. A 20 anni, se ti senti una cosa dentro, la devi fare a tutti i costi, quindi sacrifici, fatica, trovarsi un lavoretto per guadagnarsi soldi e stare svegli 20 ore al giorno perché devi veramente essere curioso di tutto. Io ho sempre voluto fare questo. Quando è arrivato a Melevisione, io appunto facevo la gavetta da 3 anni, la gavetta a Roma, è arrivato questo provino, è stato tutto un po' magico, nel senso, io mi ci sono buttato, fai conto, anche senza pensarci troppo. Vuoi l'età, vuoi insomma.
Anche perché io so che tu non sapevi praticamente nulla sulla Melevisione.
Niente.
Quindi, nonostante fosse già una cosa grossissima, parliamo di anni in cui c'erano 7 canali televisivi.
Sì,
quindi,
sì, 2003. Non sapevo niente di Melevisione. Mi dissero semplicemente: guardati qualche puntata prima di venire a fare il provino, così capisci che cos'è. Ok, ho guardato 2 puntate. Età. Va bene, vado a fare il provino.
Proviamoci.
Sì, monologo Tonio Cartonio. Cioè, l'ho letto la prima volta senza neanche veramente sapere cosa stessi leggendo. Era tutto molto strano.
E una volta finito il provino.
Il provino è stata una giornata lunga e indimenticabile, perché io sono andato a fare il provino insieme ad altre centinaia di persone. Io ero capitato l'ultimo giorno dei 2 mesi di provini. L'ho già raccontato tante volte, però
è sempre bello sentire.
Esatto, io l'ultimo giorno arrivo a Torino e faccio questo provino. Nel frattempo altri 2 erano già stati scelti nei mesi precedenti. Però siccome l'avevo fatto bene in quel giorno, lui potrebbe essere il terzo, dissero. E allora mi dissero: guarda Lorenzo, ok, stamattina hai fatto il provino ed è andato bene. Oggi pomeriggio, se tu potessi fermarti a Torino, vorremmo farti un provino, si chiama callback, cioè un provino un po' più dentro il fantabosco, con il costume truccato e con le telecamere, insomma un provino un po' più importante. E io già non ci capivo niente, e ho detto va bene, facciamo questo provino. E quindi insomma è stato bello, perché è stato un doppio provino inaspettato, che andò bene anche il pomeriggio, e lì veramente è come quando chiudi gli occhi e ti butti. Ho fatto un po' così, dai, ci vuole anche un po' di fortuna, che poi ho saputo gestire grazie alla scuola di musical che facevo, le scuole di teatro, perché comunque, come si torna [S2] Certo. [S1] A dire, bisogna faticare, bisogna studiare, non si smette mai di imparare, di studiare, anche oggi che ho 102 anni sto cercando [S2] No. [S1] Di studiare, imparare sempre qualcosa per stare al passo dei tempi.
E quando hai fatto quel provino, qual era la cosa che ti metteva più in ansia? Cioè, immagino l'agitazione ci fosse per la situazione in generale, però una cosa, lo sguardo di qualcuno, una telecamera troppo vicina, qualunque cosa.
Si parla veramente di tanti anni fa, perché si parla di 19 anni fa. Beh, l'ansia, guarda, avevo più ansia nel viaggio il Torino, il Roma-Torino, mai stato a Torino. E mentre viaggi, il cervello va a nozze con tutto.
Cos'è, che pensiero avevi in quel momento lì?
Dove sto andando? A fare cosa? Non ho la minima idea di quello. Chiamavo il mio maestro di teatro e dicevo: Franco, sto andando a fare sto provino, ma io non, cioè, non so neanche cosa, non so nulla. E lui rideva e mi diceva: Lorenzino, ma tu sei già un folletto, ti hanno già preso. Pensate, un grande del teatro. E gli dicevo: ma che dici, Franco? Mi ricordo questa telefonata, è stata clamorosa. Lui che rideva come se si sentisse già che sarei stato folletto. Prima di Melevisione io avevo già lavorato a teatro per ragazzi nel ruolo di un folletto, Olac, che mi aveva fatto fare il mio maestro di teatro, e proprio lui mi diceva durante questo viaggio: cioè, Lorenzino, ma tu sei già un folletto, ti hanno già preso, vedrai. Oh. E mentre andavo su: ma che dici, Franco? No. Invece insomma, l'ansia che ti sale, perché sai che vai a fare un qualcosa, e fondamentalmente non mi rendevo neanche conto quello che stavo andando a fare. Forse l'inconsapevolezza dell'età, non lo so, un po' l'inconscienza.
Perché tu avevi 22
anni quando ho fatto il provino. Non avevo tanta esperienza, insomma, era uno che studiava, sì, avevo fatto un po' di cosine, ma insomma, 22 anni ce n'hai da fare di cose. Quindi forse, boh, poi veramente l'inconscienza dell'età, mi sono buttato.
E oggi pensi mai a come sarebbe stata la tua vita se quell'opportunità lì non fosse arrivata? Cioè, perché è un ragionamento, mi rendo conto, forse anche adesso, senza entrare in psicologia spiccia, però sbagliato, perché credo sia, non sia un bel modo di analizzare la vita guardandosi indietro. Però io a volte lo faccio il gioco, tipo di dire: ma se anziché essere appassionato di radio e quindi iniziare poi a fare il conduttore avessi avuto un'altra passione, no? Oppure se una determinata opportunità non fosse capitata, se a una determinata cosa avessi detto di no, tu te la sei, dove saresti oggi se quella chiamata in cui ti dicevano vieni a Torino a fare il provino per questo folletto, insomma, non fosse mai capitata? Phil,
ogni tanto ci penso, ma non ho una risposta. Cioè, le cose dovevano andare così. Cioè, ognuno, la vita è fatta di scelte, ognuno percorre la sua strada e costruisce da solo, insomma, il verso dove andare. E doveva andare così, e non mi sono mai dato una risposta. Cosa avrei fatto? Boh, il gelataio? Dubito, perché da quando sono piccolo che volevo fare questo. Magari non avrei fatto il folletto della Melevisione, magari avrei fatto più gavetta, avrei fatto un percorso più teatrale che televisivo, avrei fatto qualcosa di diverso, sicuro. Però avrei sempre scelto questo mondo, questo modo di lavorare. Cioè, io mi sento di fare questo, di raccontare, di recitare.
Sì, quindi dici, magari ci saresti arrivato da altre strade.
Ci
però
sarei arrivato, magari non ci sarei arrivato, sarei stato sempre lì, e lì con tanti colleghi che ho, che magari fanno ancora fatica, insomma, no, a convivere con questo mestiere, però lo sentono dentro, quindi devono farlo, no? Con difficoltà, perché talvolta veramente che non si riesce ad arrivare alla fine del mese, cioè... È una realtà, nel senso, se scegli di fare questo mestiere sai che nessuno ti regala niente, che veramente fai difficoltà a volte a riuscire a guadagnarti da vivere. È così, io sono stato molto fortunato, ma mi ritengo anche una mosca bianca, perché...
Dici, sei stato fortunato anche perché quando ti è capitato di fare il grande salto eri in un'età in cui non pensavi ancora a queste preoccupazioni.
Sì, diciamo. Sono stato fortunato perché a 22 anni... Ho fatto un provino dove mi hanno scelto e sono diventato il conduttore di una trasmissione televisiva quotidiana in onda su Rai 3, quindi con un contratto a lungo termine, con una tournée teatrale affiancata, quindi a livello economico sicuramente non ho avuto pensieri, cosa che invece magari 2 mesi prima li avevo.
Certo, certo.
Cioè, stavo a Roma, facevo il gelataio, lavoravo fino alle 4 di mattina a finire di pulire le vaschette alla gelateria Ping Pong di Roma, perché cioè, dovevo guadagnarmi da vivere.
Ti faccio una domanda, il gelato era nelle carapine o a vista? Perché abbiamo avuto un ospite...
A vista,
ok.
No, non era nelle carapine.
Secondo te cos'è meglio delle due?
Ma ora non è che sono un gelataio, non lo so. Okay. Quello era molto buono. Probabilmente dicono che sia più igienico forse quello dentro i barattoli,
sì,
a livello
sì,
di igiene,
sì,
immagino,
sì, poi,
non lo so. Certo è che l'occhio quando vede un bel gelato
è invitante. Ci sei mai più tornato in quella gelateria?
Sì, ma siamo rimasti in ottimi rapporti. Che mi adorano, pensa che volevano fare il gusto Milo Cotogno. Perché, pensa te, questa, io lavoravo in quella gelateria, io quando sono entrato lì, mi ricordo ancora, c'era il mio babbo, i primi giorni di Roma, vedi il cartello, cerca se aiutante in gelateria, e disse al babbo, magari chiedo qua, accanto casa. Allora entrai timidissimo, cosa che io sono, timidissimo, dice, guardi, ho letto il cartello, se avete bisogno, se no vado via, cioè proprio, cioè, lo dissi in un modo tale che Fabio, il titolare, si mise quasi a ridere, perché mi desse soggetto, che fece tutto da solo, se no vado via, dice, no, guarda, passato domani mattina, lavorava il pomeriggio il marito e la moglie la mattina, con i bambini piccoli, cioè avevano 3-4 anni, ogni tanto stavano, non a lavorare,
no, cioè, stavano lì con i nonni, insomma.
E io ricordo che dicevo, non voglio stare al pubblico, a me lasciatemi a lavorare dietro a pulire le vaschette, erano le vaschette gelate, io le pulisco, sto qua, pulisco, sto dietro, lavo tutto, perché avevo proprio...
Solo sul palco riuscivi a essere estroverso, diciamo.
Sì, sul palco, vabbè, in campo teatrale sì, ma qui sul lavoro, no? Un lavoro dove tu devi parlare col pubblico, salve... Come lo vuole il cono? Ok, cioccolato, cocco, 1,30 euro, cioè per dire, questa roba qua, io avevo timore di farla. Poi è arrivato il momento in cui mi hanno messo sul banco e io tremavo, ero rosso, tremavo dall'ansia. Dicevo, no, vi prego, sono stato lì 2 anni e mezzo e alla fine ero diventato capobanco, come si dice, cioè gestivo, conoscevo tutti i clienti, mi riconoscevano, oh, eccolo il toscano, Lorenzo, oh, belli, cioè facevo i gelati, mi improvvisavo giocoliere, facevo proprio... sì, ti giuro, ma era una gelateria, ho 70 gusti, cioè immensa, quindi sta parlando di una gelateria che in Tuscolana era una zona vicino Cinecittà di Roma, è super frequentata tuttora, Ping Pong si chiama.
Ok.
E ti assicuro che alla fine era diventato un divertimento, cioè avevo trovato in quel mestiere la chiave giusta per divertirmi. Quando trovi il divertimento in quello che fai, è una passeggiata. Quindi alla fine ero diventato. E negli anni successivi, quando ho cominciato Melevisione, i ragazzetti che venivano lì dicevano: ma quel ragazzo l'ho visto alla Melevisione, è lui, sì, è lui. E tutti gli chiedevano: ma non torna mai, ma non viene mai. Quindi ogni tanto io andavo lì, dopo, quando ero proprio Milo Cotogno, dopo un anno, 2 anni, e grande festa, insomma. E siamo rimasti in ottimi rapporti, i bambini. Io mi ricordo Stefano e oddio, mi ricordo il nome, Camilla, mi ricordo. E Rebecca, non mi ricordo.
vabbè. Magari ti viene in mente dopo.
Mi ricordo che stavo con loro, cioè facevo quasi da babysitter anche, cioè stavo sempre con loro.
Che meraviglia però.
Sì, capito, e loro sono cresciuti poi, ma Milo Cotogno mi accompagnava, che so, al McDonald's, a prendere, cioè capito, stavo con loro.
Che spettacolo.
Ho imparato anche in quel mestiere tanto a stare col pubblico, cioè da tanti mestieri puoi imparare il rapporto col pubblico. Io se non avessi fatto Melevisione sarei partito per fare l'animatore, perché da timido il rapporto col pubblico mi mancava e magari avrei imparato a fare l'animatore, a fare altro, a capire qualcosa. Io non so bravo a fare l'animatore, io le cose che faccio le ho imparate tanto facendole, cioè non è che ho fatto accademie, scuole, chissà cosa, io ho imparato facendo, guardando gli altri, lo dico sempre.
Questo è molto interessante, perché so che è un po' una frase da festival della banalità, però tantissime volte, a prescindere dall'ambizione che uno ha, cioè che voglia lavorare nel mondo dello spettacolo, che voglia fare l'avvocato, il medico, l'amministratore delegato, l'impiegato, quello, cioè qualunque cosa, quando pensa a questi lavoretti, quindi non sto parlando delle persone che magari nascono col desiderio e l'ambizione di dire io voglio fare il gelataio, il gelatiere, piuttosto che il cameriere, perché poi parliamoci chiaro, sono lavori che uno fa dignitosamente anche ad altissimi livelli per tutta la vita, certo. Però quando sono visti come lavori di ripiego mentre studi, c'è anche sempre uno snobismo di base, la serie, quel lavoro lì non può darmi nulla se non i soldi. Invece tu mi stai dicendo che sì, ti aiutava a mantenerti, però ti ha dato un,
certo,
sacco di cose.
Se non avessi fatto il gelataio avrei fatto il cameriere probabilmente, mi ricordo avevo portato il curriculum al McDonald's, ma non mi vergogno, nel senso, ci mancherebbe, e probabilmente da qualsiasi di questi posti avrei imparato qualcosa, al bar, al ristorante, al McDonald's, in gelateria, cioè io in gelateria ho imparato tanto a confrontarmi con i clienti, con il pubblico. tra virgolette pubblico, ovviamente sono clienti, vengono lì a pagare un gelato, però il modo di parlare, accoglierli col sorriso, cioè fa tanto, me lo dicevano, ah eccolo sempre sorridente.
Beh, fa la differenza.
Cioè, se tu vai in un bar, due bar uguali, vai in uno dove salve che vuole il caffè, ok, quel caffè, oppure vai dall'altro, ciao, buongiorno, come stai? Cioè, vai anche da quello solo perché c'hai un sorriso in più, cioè, sono cavolate, per non dire una parolaccia, veramente sono cavolate, ma talvolta un piccolo dettaglio, una cavolata, un dettaglio fa la differenza abissale, un dettaglio fa la differenza
in ogni cosa,
in ogni cosa. Phil,
qualche mese dopo tu sei diventato un personaggio ogni giorno guardato da milioni di persone su Rai 3, perché poi la televisione faceva veramente degli ascolti incredibili. Amorosi. Non c'erano i social, non c'era YouTube, non c'era neanche il digitale terrestre. Intanto stai sprofondando questo set è bello, ma molto guarda, scomodo.
Sì.
Dimmi
Phil, dimmi tranquillo.
E quindi tu hai iniziato a sperimentare la fama, cioè tu andavi soprattutto in luoghi frequentati da bambini. E per quei bambini lì, per quello che ero anch'io quando ero piccolo, tu eri veramente...
Mamma mia, ricordi.
Cioè, non so neanche come descriverti, eri veramente più di un supereroe. E voglio raccontare una cosa. Tutti i ragazzi che lavorano con me a questo podcast abbiamo più o meno tutti la stessa età. E anche 9, loro sono...
9, 10
anni. Lui, la camera ne ha 12, Maite 9. E, però loro che sono cresciuti con televisione, quando tu sei entrato, hanno avuto un po' questo effetto, la serie, ma è veramente lui. Quando tu avevi 20 anni, chi è che ti faceva questo effetto? Chi sono i miti della tua infanzia che ti generavano l'effetto Milo Cotogno?
I personaggi che vedevo, cioè, guarda, non so se te l'avevo già detto, sì, sicuramente te l'avevo già detto, non ho mai avuto una reazione forte come quelle che spesso hanno avuto guardando noi personaggi della televisione, forse programma per l'infanzia, quindi era un programma così particolare, speciale, che sai, nell'infanzia si rimane molto dentro alle persone. E ti dico, io nella mia infanzia non ho avuto un personaggio, qualcuno, sì, vedevo programmi per ragazzi, Bonolis,
certo.
Vedevo Solletico, che c'era Mauro Serio, c'era la Ferracini che mi piaceva tanto, però li ho visti da grande, ma non ho avuto la reazione come appunto capita spesso di ricevere, molto accesa nei miei confronti. E io a 20 anni, magari avevo i miei idoli di allora, che potevano essere, che ne so, Justin Timberlake, che diceva, aveva la mia età, gennaio dell'81 come me, e dicevo, caspita, lui è un mito, cavolo, no? Che era già...
Un po' come per quelli della mia età, Justin Bieber, One Direction, cioè quella
per
generazione.
Per dire, sì, oppure che ne so, io ero l'appassionato, ora veramente si sta facendo un nome, io sono cresciuto guardando le barzellette della Sai L'Ultima, era un programma di Mediaset, certo, degli anni 90, quando tu ancora non eri nato, e lo conduceva Pippo Franco. Cioè, per me Pippo Franco era un mito. Cioè, sembra una cavolata.
E io perché faceva parte della tua quotidianità?
Perché sì, perché me lo guardavo e me lo riguardavo, registravo le cassette e me lo riguardavo, perché mi piacevano le barzellette, c'era lui a condurre, perciò mi piaceva tanto. Questi, cioè, non c'ho un mito, capito? Questi personaggi che mi piaceva guardare e riguardare diventavano automaticamente persone che, se l'avessi visti, avrei detto wow, cioè, ma tutto lì, non ho un mito di riferimento. Jim Carrey è sempre stato un mio idolo.
Però, visto che hai detto tante volte delle barzellette,
sì,
non ti ho mai sentito raccontare una barzelletta.
Perché quindi... non ricordo più una.
No, veramente?
Ma io ti assicuro che le conoscevo
perché
dialetto.
La domanda sarebbe stata, ci racconti una barzelletta?
Oh, io... No, è stato veramente un lato mio assurdo.
Abbiamo smontato.
Era un bambino alto, sì, esatto, un bambino alto come la caraffa lì, cioè una roba così, che raccontava tutte le barzellette in tutti i dialetti, in veneto, in napoletano, in romanesco, in toscano, perché prendevo proprio le videocassette e me le mangiavo. Poi sono cresciuto, non me ne ricordo una.
Anche una.
Ma non me ne ricordo una.
Perché anche Milo Cotogno non raccontava barzellette, raccontava le filastrocche.
Sì, diceva le filastrocche, sì, raccontava storie, sì, era più, beh, un altro mondo, insomma, le barzellette, guarda, se dovessi raccontare la barzelletta, ti giuro, ci dovrei pensare 20 minuti. Perché...
Ok, vabbè, magari ti viene in mente da quella fine, sì, anche che era, dimmelo, interrompimi pure, cioè se ti viene in mente. Vorrei tornare alla televisione,
sì,
perché col format Lo Stagista io voglio capire concretamente come si fanno determinati lavori, e quando penso al set della televisione, tu me l'hai raccontato fuori onda tante volte, sì, questa cosa. La cosa che io trovo affascinante della televisione è che uno degli ultimi format, forse rimasti in Italia, ce ne sono pochissimi altri, che erano costruiti e realizzati proprio con... Cioè si faceva TV, si faceva serie TV, però lo facevi come uno che lavora in ufficio tutti i giorni, cioè sì, con continuità. Non era come girare un film che tu per un mese giri tutti i giorni, hai set e poi il film è finito e chi si è visto si è visto. Cioè voi per 10 anni, anche più, ogni giorno giravate. Mi racconti la routine?
Era un lavoro, hai detto bene, era proprio, mi sembrava di essere un impiegato e invece in banca o alle Poste.
Mi racconti come
in uno studio televisivo.
Come funzionava il set quotidiano della Melevisione? Com'era la tua routine?
La mia routine era che io abitavo accanto agli studi Rai, quindi veramente mi svegliavo a 5 minuti a piedi, entravo in Rai, passavo il tesserino della Rai. Proprio ti sto raccontando proprio, entravo camminando, arrivavo al bar della Rai dove facevo colazione per poi andare alla sala trucco. Questa era la prima, neanche la sala trucco, passavo in camerino dove mi mettevo la maglietta di Milo, quella sopra, perché sennò poi col trucco non ti potevi levare e rimettere, e quando c'avevo il sopra di Milo io andavo giù al trucco. Come tutti i giorni c'avevo le mie truccatrici, Katia, Elisabetta, il parrucco, c'era Sandra, tutte qua. Quindi mi mettevo lì e io, Milo c'aveva veramente 5 minuti, non c'avevo niente di trucco, però in televisione sai che ti levano, certo, il sudore ovviamente a quella roba lì. Quindi trucco, sistemavano capelli, che c'avevo capelli così, cioè era un cesto di capelli. E questo, ciao raga, bene, grazie ragazzi, si chiacchierava del più del meno ovviamente. Magari accanto c'hai Lupo Lucio che ci sta 1 ora e mezzo, c'hai Principessa Odessa che c'hai Boccoli ci sta 1 ora e 50, e quindi ovviamente quando la mia routine, come quando vai in posta con una, Maria come è andata ieri sera a cena? Sì, e io invece con Lupo, Guido come è andato ieri lo spettacolo a teatro? Ah, tutto bene, cioè era questa la quotidianità, nel senso, oppure con le parrucchiere si parlava, tua figlia come sta? Cioè veramente la normalità più totale. E questo era, ovviamente da prima hai un'emozione quando cominci a lavorare, per quanto mi riguarda a 22 anni entri, tutti che si conoscono, non conosci nessuno, c'è sempre la forma anche di rispetto, di timidezza.
Però tu poi sei entrato pure da protagonista assoluto oltretutto del programma.
Io ci ho avuto sto macigno cicante addosso e io ero così, e veramente il mondo Melevisione era immenso, cioè io ero così ero. E mi sono visto tutti sopra, capito? Perché veramente non conoscevo la città, non conoscevo nessuno, tutti attori bravissimi usciti dal teatro, dalle stabili di Torino, quindi attori bravi, regia, c'erano 80 persone a lavorare per Melevisione, cioè falegnami, redazione, musicisti, compositori, tecnici audio, poi lo sapete, c'era pure la manovalanza, i ragazzi che tenevano i cavi.
Quello l'altro giorno parlavamo, mi hai citato un ruolo di Melevisione che dici nelle serie di oggi non potrebbe mai più esistere, per capire anche quante persone ci lavoravano.
In Melevisione, sì, l'ottimizzatrice, no, che probabilmente ci sono ancora, non lo so,
però l'ho trovato particolare. Cioè, cosa faceva l'ottimizzatrice?
L'ottimizzatrice, che si chiama Cristina Gerardo, era per Melevisione, era colei che, lo dice la parola, cioè doveva rendere ottimo il lavoro di tutti, cioè ottimizzava qualsiasi cosa. Se c'era un problema, era un problem solver, doveva risolvere veramente i problemi. Era un po' Milo Cotogno, una giusta guai. Era l'ottimizzatrice. Cioè,
servirebbe anche a noi comunque un'ottimizzatrice.
Guarda, veramente, io non ho più avuto un'ottimizzatrice. Però io avevo un problema. Guarda Cristina, io sono a Prato e dovrei andare a Roma a fare lo spettacolo per poi tornare a Torino. Ok. E l'ottimizzatrice ti risolveva la cosa, piuttosto che adesso magari vai direttamente a parlare con l'ufficio scritture, piuttosto che con l'amministrazione o con la redazione. Invece lì c'era anche il ruolo che si dedicava esclusivamente a risolvere i problemi.
Tornando invece alla tua routine.
La mia routine era questa, sì, quella dove si saluti.
In un giorno quanti episodi giravate più o meno?
Allora, in Melevisione, della versione storica, quella da 25 minuti a puntata, noi registravamo più o meno 18 minuti in una giornata di lavoro, ma non sempre le facevamo 18, quindi a volte potevano essere 12-14 e recuperavamo il minutaggio mancante in un altro giorno. E quindi quello era i minuti effettivi di riprese buone.
E si registrava tutti i giorni dal lunedì al venerdì?
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Poi il sabato e la domenica andavamo in giro per l'Italia a fare il tour teatrale, quindi il venerdì sera ci toglievamo i panni e partivamo con l'aereo per andare in direzione, aereo, treno, dipende ovviamente il luogo, a fare. Tra l'altro ho ritrovato, apro una parentesi, a casa di mia mamma, che da poco Milo ha compiuto 19 anni, ho ripreso tutti i giornalini, c'erano i giornalini di Melevisione con tutte le date teatrali, bellissimo, 2004-2005, tutti sold out, fai conto il giornale di gennaio, c'erano già in sold out, tutti gli spettacoli fino a maggio, tutti i palasport.
Io me lo ricordo, ero venuto a vederti a Genova.
Ma sì, eri venuto?
Sì, che tu mi avevi anche detto...
Ah, sì?
Quando sono venuto a fare la data a Genova avevo appena comprato la macchina nuova
la Mini, come no? Sì, me lo ricordo. Sì, ah, non sapevo.
Sì, sì, no, mi ricordo c'era...
Lì accanto allo stadio, al Palasport.
Sì, 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 certo.
Come no, come no?
Ed era
Palasport
veramente...
esauriti, sold out, dappertutto. Quindi questa era veramente la vita mia. Cioè io, Milo, che era quello che c'era tutti i giorni in puntata, il Folletto, io lavoravo 7 giorni su 7. 5 giorni in studio, di cui il lunedì registravamo soltanto le scene nella casa di Milo, quindi le scene iniziali delle puntate. Quindi io ero da solo a registrarmi 5, 6, 7, 8 puntate da solo, iniziali. Poi dal martedì al venerdì registravamo il resto delle puntate e sabato e la domenica invece partivamo e andavamo in tour, 5 personaggi, partivamo in giro per l'Italia. Tornavamo il lunedì e lunedì c'era orario notturno per permettere a noi attori di almeno lunedì mattina a riposarci.
Orario notturno vuol dire che cominciava.
Notturno vuol dire dalle 16 a mezzanotte, quindi al trucco alle 15:15, un po' di trucco, ti sistemi, alle 16 pronti in studio, si dice.
Un'altra cosa affascinante della Melevisione, poi chiudo, però io sono un
Melevisione, si parla di Melevisione, capisco, però stagista è carino anche... Melevisione, ma si intende un programma televisivo, cioè funziona
sì,
così,
no, è
un po' generale, ora al di là della Melevisione, ma funziona che appunto quando un artista arriva, va al trucco, si sistema in camerino, parla, perché è veramente qualcosa di normale, no, quello che succede, parli, chiacchieri, magari se c'era una puntata particolare, una scena particolare con qualche attore si diceva, guarda, facciamo un attimo la provetta di questo che è un po' complicato, magari un monologo un po' più particolare… E quindi ci fermavamo magari un attimo a leggere il monologo.
Perché sennò si faceva la prima volta direttamente sul set il giorno della...
Aspetta, no, quello è uno step successivo. Se vuoi te lo racconto anche il seguito, della routine.
Sì, come preferisci. No,
no perché stavi facendo un'altra domanda, non ti ho interrotto.
No, nel senso, cioè, perché normalmente, a meno che non fosse particolarmente difficile, la prima volta che ci si ritrovava a farla vis-à-vis era il giorno della registrazione o c'era ancora una fase precedente di prove?
No, era il giorno, cioè noi avevamo, ogni giorno c'era un copione da una ventina di pagine, quindi ogni giorno dovevamo affrontare quel copione, non è che il giorno prima studiavi, cioè
certo,
dovevi...
Certo, era, sì, è un continuo,
era un
quello continuo,
era
prima.
Veramente una fabbrica, quindi quel giorno avevamo quella puntata, tutti i trucchi, ti vesti, tutto, vai in studio, la prima cosa che fai è leggere la scena che devi fare, perché registravamo a scene, c'erano cioè magari ne so, 2 scene al chiosco, magari la prima scena e l'ultima scena della puntata, ma registravamo per ambiente, quindi registravamo prima al chiosco, poi all'antro della strega e poi una scena magari nel bosco di Betulle, quindi non era in ordine cronologico la registrazione di una puntata, ma in ordine di ambiente, ovviamente è montato l'ambiente del chiosco, facciamo prima la scena al chiosco, quindi ci fermavamo al chiosco e leggevamo prima tutti quanti con il regista e l'aiuto regista, camera, tutti quanti in studio, si leggeva la puntata, dopo che si leggeva si faceva prima una sorta di prova senza camere, di movimento come potrebbe essere, poi si fa una prova con le camere, se tutto più o meno fila, ma quasi mai, cioè si fanno sempre un paio di prove in più, certo. Si fa una registrazione che talvolta, non ti dico raramente, ma non frequentemente, era buona la prima. Però raramente, cioè bisognava proprio provarla bene bene bene. Se
chiaro.
Però. Se no si potevano ripetere, le abbiamo ripetute alcune scene anche tante tante
qual
volte.
Qual è il tuo, in tutta la tua carriera di Melevisione non solo, la volta in cui siete andati più per le lunghe, cioè il take massimo?
Guarda c'è...
Cioè quante volte avete provato a rifare una scena?
Guarda c'è un paio di scene dove quando si viene alla ridarola. C'era una scena dove in questa puntata... C'è una puntata dove c'è una sorta di incantesimo della strega, fa questo incantesimo che toglie tutte le vocali.
Faccia ridere così.
Toglie tutte le vocali, quindi la strega parla, fa l'incantesimo e nessuno può più emettere vocali. Quindi tu comunichi, parli con gli altri, ma senza vocali. Tu attore, nel testo c'è scritto ovviamente la frase che devi dire, normale, ma la deve interpretare senza vocali, perché l'incantesimo della strega non è che la puoi scrivere il copione
sì,
capito?
C'è, certo.
E quindi prova, da adesso proviamo a parlare senza vocali, incantesimo. Cioè, Allora, no, ecco, detto ora io, noi, vabbè, questa no, è la cosa, sarebbe... Tu pensa vestiti da principe folletto, il principe che arriva disperato per dirmi Milo, Milo Cotogno, Strega Varana ha fatto un incantesimo, non riusciamo più a parlare per me. Però doveva dirmelo con quell'intenzione, senza vocali, quindi serio. E io ascoltarlo con serietà. No, non è possibile, ma com'è possibile? Adesso dobbiamo trovare un modo per risolvere, senza vocali. Cioè, tu prova con questa intenzione recitare seriamente... che sembri sardo, non possiamo trovare qualcosa, cioè una roba del genere, capisci? Diventa una roba che se ti prende la rietarola, come c'era successo, siamo andati avanti 10-11 ciacco, mi ricordo, e non riuscivamo a farlo. Infatti poi ho dato pausa, siamo fermati un attimo, ho detto oh, Enrico, cioè seri. Oppure altre volte, che so, magari qualcuno che si dimenticava la battuta, ma cercava di non bloccare la registrazione perché era una scena lunga, e allora... proprio quando senti le unghie sul vetro cerchi di trovare la battuta giusta, ma giri così intorno che finisci poi a ridere in modo esagerato perché hai detto veramente certo. Una cavolata. Tutto questo è successo perché è vero, voi vedevate il Fantabosco, ma eravamo umani, attori, e questo era anche il lato bello, perché poi eravamo un bel gruppo e si finiva sempre a ridere.
Una cosa che tutti vogliono sapere è se tu, io purtroppo la risposta la so, se tu sai veramente fare tutti quei lavoretti manuali che facevi nelle puntate della televisione. Qua crolla un mito, perché erano tutti già fatti,
no,
già pronti.
No, aspetta, attenzione. Allora, ho imparato un po' a farli, perché alcuni erano veramente complicati, Però noi avevamo uno scenografo pazzesco, Maurizio Zecchin, che è veramente un top di livello, veramente bravissimo, che è normale, è come le ricette alla prova del cuoco, fai vedere la preparazione, stacca la camera e poi prendi da sotto il piatto fatto, perché magari c'è un delle... E lì uguale, cioè la manualità, si chiamava così, in video, nella puntata durava 2-3 minuti, quello che Milo doveva costruire. Ovvio è che a volte per fare l'astronave o un robot ci mettevi 15-18 minuti per fare. Cioè, prendi un cartone e prendi le forbici, con le forbici a punta arrotondata ci metti 15 minuti solo a fare un taglio così. Se prendi a sciabola ci metti un attimo, quindi è normale.
Però Milo non poteva dire prendi la sciabola.
Esatto, perciò è normale che cominciavo a mostrare come fare e poi magari mi davano il pezzo tagliato. Altre cose invece le ho fatte proprio di sana pianta. E
tipo te ne ricordi una? No, anche il tuo lavoretto
preferito.
Ma anche
il porcellino, c'era un porcellino, me lo ricordo, perché era nella casa di Milo. È una bottiglia di plastica che diventava un salvadanaio. Quindi fai un forellino sopra, poi metti quattro tappini di sughero che diventano le zampe del porcellino, okay. Con uno scovolino, quello per pulire, lo arricci, fai la coda, e davanti nel muso, nel tappino, disegni il naso del maiale, e poi con due fogliettini di carta fai gli occhietti e poi le orecchie. Sembro matto.
Ci sta. No, però no,
sì,
ci
cioè,
sta,
io lo sto
sta.
Vedendo, mi ricordo che l'avevo fatto, mi ricordo, finita poi la scena, wow, abbiamo risultato tutti, perché caspita, l'ho fatto tutto in diretta.
Io mi ricordo il campo da calcio, tante
fatte
cose,
veramente tante... centinaia, io ho fatto mille puntate, più di mille puntate, quindi centinaia di costruzioni, me ricordo manco uno.
Vabbè, una cosa che voglio assolutamente chiederti è, tu sei profondamente legato a Melevisione, si vede proprio, sì, che hai questa, sì, gratitudine eterna verso il personaggio. Beh, di Milo Cotogno e la Melevisione, mi dici una cosa negativa della tua vita, che ti ha portato magari anche a fare la Melevisione? C'è una cosa che non ti fa piacere legata a quel mondo lì? Ci saranno degli aspetti negativi, no? Come in ogni cosa.
Di Melevisione?
No, non di Melevisione, però che tu oggi noti nella tua vita ripensando a quel percorso lì. Cioè, nel senso, tipo quando tutti ti fermano e ti dicono ma tu sei Milo Cotogno. Io so che è una cosa che ti fa estremamente piacere proprio perché lo so che tu sei... è proprio grato, riconoscente, sì, sì, a quella serie, a quel personaggio, però non so se magari anche degli aspetti negativi.
Guarda, sembra follia perché, come dici te, c'è un aspetto negativo in quasi tutte le cose, ci cioè può essere. Io non riesco a trovare un aspetto negativo in Melevisione, veramente è difficile. Forse chi è così testardo da non capire certe cose che proprio Melevisione voleva far passare, insomma, il fatto che tanti personaggi siano cambiati. Io in primis ho dovuto sostituire Tonio Cartonio, Strega Varana ha preso il posto di Strega Salamandra, Orco Mano, Orco Rubio, tanti personaggi.
Dice a volte torna la faida del era meglio uno, sì, meglio l'altro. Vabbè.
A volte, siccome esagerano, cioè forse l'esagerazione in una cosa così leggera la trovo veramente non negativa, però mi viene proprio da dire, beh, allora Melevisione non ti ha insegnato niente, cioè se veramente sei così piccato su una cosa del genere, sei così intestardito su qualcosa. Però mi è capitato di leggere dei messaggi bellissimi su queste cose, sul fatto ti ho odiato tanto, ma proprio tanto, perché non accettavo, perché giustamente un bambino mica lo sa che è l'attore che vuole andare via e devono sostituirlo con una... perciò ti ho odiato tanto, però poi mi sono innamorato di te, che sei una roba del genere, cioè mi fa anche piacere vedere che invece ci sia stata questa possibilità di far cambiare idea magari a qualcuno che
certo
ce l'aveva con me, povero Milo, senza aver fatto niente di male.
Però ho sentito in un'intervista che una volta hai detto che tu hai approcciato tutta la tua carriera senza pensare troppo al futuro, ma godendoti molto il presente, no? E di come questo a volte, cioè, possa avere degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Me li racconti, perché secondo me è un tema, un ragionamento molto interessante che è può così. Essere utile a molti, cioè a me interessa molto.
È così perché questo è stato un mio cruccio, nel senso è stato un qualcosa che non ho... non ho sfruttato bene, però sicuramente non è stato un qualcosa che non è stato un comportamento secondo me molto intelligente da parte mia. Mi godevo il presente, che era tanto, perché lavoravo tantissimo, perché era un periodo di successo per me, no? Sotto tanti punti di vista, lavorativo, artistico, economico, e non pensavo che un giorno tutto questo potesse finire. Io non ci stavo pensando, perché sei offuscato probabilmente da tutto quello che hai continuamente. E invece può finire, perché è finita la mia visione e l'avrei dovuto immaginare che sarebbe finita. Non ci pensavo. Quindi tipo tante cose che potevo fare non le ho fatte.
Ad esempio?
Ad esempio, banalmente, stavo guadagnando dei soldi che non guadagnavo prima. Pagavo un affitto di una casa, invece comprati una casa, Lorenzo, compratela, che aspetti? E invece spendevo, che so, mi sono comprato le macchine, mi piacevano le macchine, non avevo mai avuto le prime macchine belle, cioè, mi sono buttato via soldi comprando macchine, uno dice, hai fatto bene, è vero, torno al discorso iniziale, la vita è fatta di scelte, perciò tutto ti porta poi a costruirti la tua strada. Quello ho fatto, mi sono goduto le macchine, le cene che pagavo a destra e a sinistra, perché mi piaceva così, ma non pensavo che magari in tutto ciò potevo magari scalare di marcia e mettere qualcosa da parte, capito? Cioè comprarmi una casa, una spesa che dopo magari avrei avuto più difficoltà ad affrontare, no? Invece fallo Lorenzo, mi direi a Lorenzo dell'epoca, che aspetti? E me lo diceva, magari c'era pure un regista che ci ho avuto, Alfredo Franco, in televisione, mi diceva, Lorenzino, ma mettiti da parte qualcosa adesso, cioè approfittane, cioè approfitta di questo bel periodo. E invece non lo facevo, pensavo solo a quel momento, ma non che facessi però pazzo però
no, certo
veramente vivevo da ventenne che, senza pensare a un futuro, senza progettare qualcosa, senza, ma anche a livello artistico, cioè lavoravo così tanto che dicevo, perché devo andare alla festa, perché devo andare a conoscere lui, perché devo andare lì a Roma a quell'evento, che me frega. E invece ci dovevo andare, perché magari in quel momento mi avrebbero magari visto, notato, cioè avresti messo un tassello in più per un qualcosa da fare domani, cosa che io non ho fatto minimamente. E infatti questo è il mio lato negativo, questa è una cosa che ho sbagliato, perché dovevo farlo. Perché poi, come tutte le cose, si finisce, no? A un certo punto il gioco, come una storia d'amore può finire.
No, beh, però mi permetto di dire che condivido in pieno quello che dici. Poi è anche vero che ci sono aspetti positivi e negativi di ogni cosa. Cioè sicuramente, a parte che uno poi con i soldi, cioè uno immagino sceglie di gestirli come meglio crede, no? E se uno in un preciso
momento...
Non solo
momento economicamente.
Non comunque, solo, esatto.
Ti parlavo proprio anche artisticamente.
Quindi io magari posso pensare, ok, è sbagliato, ma il mio punto di vista, magari nel tuo modo di intendere la vita, approcciarti in quel modo lì è stata la cosa migliore da fare in quel momento, no?
Sai, questo mestiere, Phil, sono sempre un po' le stesse cose che diciamo, però questo mestiere veramente non ti dà nessuna sicurezza. C'è nessuna certezza, e se in un momento tu guadagni un sacco di soldi, cioè se non sei lungimirante da pensare che veramente poi puoi ritornare a non guadagnare, arrivare alla fine del mese, Un po' sbagli. Quindi, perché visto... per fare questo mestiere devi avere qualcosa dentro che ti dice: posso solo fare questo perché lo sento dentro. Cioè, non c'è tante altre giustificazioni per fare questo mestiere, perché è un mestiere dove siamo poveri fondamentalmente. Cioè, non si guadagna tanti soldi in questo mestiere. Cioè, o perlomeno non hai sicurezze. Non hai sicurezze, ovvio, non andiamo a prendere Sanremo, ad esempio, dove ci sono cachè stellari.
No, certo, io però dici, parlando... può esserci l'anno in cui guadagni tantissimi
soldi.
Io ti
sto parlando,
e poi...
sì, certo, della normalità. Insomma, non è semplice veramente arrivare alla fine del mese in questo mestiere qua. Lo fai perché hai bisogno di esprimerti in quello che senti, nella danza, nel recitare, in quello che uno ha dentro. Ha bisogno proprio di farlo, indipendentemente, no, dai soldi.
Quindi se dovessi dare un consiglio a un giovane attore, a una giovane attrice, ce ne saranno sicuramente tanti che magari guarderanno e ascolteranno questa puntata, che consiglio gli daresti? A parte questo.
Ma no, questo... questo fa parte della mia storia personale, che ho avuto questo periodo di fortuna, fortuna artistica, insomma, lavorativa, e che mi ha portato tante cose, però non è che devo dare un consiglio a chi sta facendo questo mestiere. Se è un giovane attore, consiglio di non buttarsi giù, perché capita spessissimo purtroppo di ritrovarsi a terra. A terra sia moralmente, sia di stimolo, sia economicamente. Però è lì che bisogna veramente mettercela tutta per rialzarsi.
Come fai a crederci in quei momenti lì?
Lo devi fare. Non c'è una spiegazione. La forza la trovi in quello che tu senti dentro. Perché, Phil, sono tante le porte che abbiamo ricevuto in faccia, per quanto mi riguarda, anch'io, ma come tanti.
Chissà quante, ma quando penso anch'io, chissà quante ne prenderò in faccia.
E chissà quante ne prenderemo. È così. Questo mondo è fatto così. Però è proprio lì che devi... veramente tirarti sulle maniche e andare avanti. Cioè, la forza la acquisisci anche dalle cadute. È come ti sai rialzare poi che ti rende ancora più forte, sì. Mai buttarsi, cioè, buttarsi giù purtroppo ti leva energie, ti leva voglia di fare. Io, per esempio, un periodo in cui ero molto a terra, che dicevo, ma che me l'ha fatto fare, cioè... chiaramente ero molto confuso, però tante porte chiuse in faccia. Era prima di Melevisione, quando io dissi: ok, finisco l'anno. Avevo trovato un po' una chiave, no? Ok, finisco l'anno, piuttosto che stare. Se non succede nulla entro la fine dell'anno, parto e vado a fare l'animatore. Ok, cambiamo un attimo strada. Quindi è lì che avevo cercato di rialzarmi, trovando una chiave in un'altra cosa. Ecco, quello è un esempio, no? Per esempio, una mia caduta, sei a terra e avevo pensato di trovare una soluzione in questo modo qua. Poi è arrivata dentro una cosa ancora più grossa, che è stata Melevisione, e mi ha stravolto tutto. Se no, in quel periodo io, che ero veramente un po' a terra, e sarei partito, sarei andato a fare l'animatore. E poi chissà, da lì chissà cosa sarebbe venuto fuori, no? Però ognuno si crea la sua strada. Io avrei svoltato verso quel lato lì, per salvarmi un po', perché ero un po' a terra.
C'è una persona a cui sei particolarmente grato, un tuo parente, un tuo genitore, una persona che hai incontrato sul tuo percorso professionale, insomma, chi vuoi, che ti ha dato uno spunto, un consiglio che tu ancora oggi ti porti dentro, perché ogni giorno ti è utile?
Beh, vabbè, io devo tutto al mio maestro di teatro, che non c'è più ormai da tanti anni, però lui mi ha proprio indirizzato in questo mestiere a livello proprio mentale. Cioè, non mi ha mai illuso, non mi ha mai detto: ah, questo è un mestiere dove si guadagna, oppure dai. Cioè, mi ha sempre detto che è un lavoro dove si fatica tanto, dove perderai tante persone care, perché comunque sei costretto a viaggiare per lavorare, quindi anche gli affetti sarà difficile da tenere le persone vicine. Mi ha sempre detto cose complicate di questo mestiere, ed aveva ragione. Cioè, non mi ha mai illuso, mi ha sempre detto cose che ho riscontrato. Sono 20 anni che faccio questo mestiere ed è veramente faticoso. È faticoso proprio riuscire a restare a galla e stare sempre al passo coi tempi, cioè sempre da imparare qualcosa. Veramente sembra scontato, ma è così, i linguaggi cambiano. Cioè, anche la TV dei ragazzi è cambiata totalmente. Io sono veramente un vecchio rispetto a quello che accade oggi con i bambini, però è così. Quindi lui sicuramente è stato il mio un po' maestro di vita artistica. E poi io devo ringraziare, cioè, come sono io, nel senso, io ringrazierò per sempre i miei genitori perché mi hanno fatto proprio così come tu mi conosci. Mio babbo mi ha sempre insegnato appunto di che cosa significa essere gentili, educati con gli altri. Mia mamma, insomma, ancora oggi che ho 102 anni,
no,
si raccomanda veramente di salutare, di ringraziare, di sorridere a 42 anni, cioè veramente mi... Credimi, Phil, è la cosa che mi continua a ripetere da 42 anni.
È un gran consiglio, però.
Però, vedi, nella semplicità, nel dettaglio, come ho detto prima, probabilmente si può fare una piccola differenza. E secondo me, insomma, come sono cresciuto io, non posso far altro che ringraziarli, i miei genitori. Veramente sembra una sciocchezza, ma... Se non fossi stato così, cioè, non mi riuscirei a vedere in un altro modo.
E invece c'è una cosa della tua carriera, per sdrammatizzare un po', che quando la riguardi dici: mamma mia, che monnezza che ho fatto, che porcata. Una cosa che proprio dici: che cosa brutta, non avrei dovuto farla.
Sì, ho fatto della roba brutta.
Tipo, che probabilmente non mi ricordo neanche. Cioè, lo dici come se l'elenco fosse lunghissimo.
No, mi è capitato sicuramente di fare delle robe che ho detto: mamma mia, che roba è. Alcune cose non le posso neanche dire, ovviamente.
Dici, per sarebbe offensivo.
Non lo posso proprio dire.
No. Verso...
Però mi è capitato, sì, di fare robe dopo ho detto proprio: ma che cazzo ho fatto? Cioè, ma che è sta roba?
Certo.
Però magari mi è capitato, sì. Serate, eventi... loschi, strani, cioè, no, vieni, si paga anche... Cioè, sai, no, quando vedi soldi, certo, dici, certo, ok, certo. Sì. Certo. Poi ti trovi veramente in una situazione, cioè a volte veramente bisognerebbe imparare anche a dire no. Lo abbiamo imparato, devo dire.
È una cosa che ti viene anche ancora difficile dire di no a determinate cose, tipo a questa intervista.
Io a questa intervista ho detto sempre di no.
Però...
Però come vedi sono qui grazie ai soldi.
Infatti.
No,
infatti.
No, ho imparato, nel tempo ho imparato a anche a dire no. Da prima no, non riuscivo a dire no. E quindi...
Perché è molto, cioè io me ne rendo conto ogni giorno, ma credo molte persone abbiano questo problema. È molto difficile dire no, perché uno si pone, ma non solo nel lavoro, a volte ti dimentichi quasi di te e pensi sempre che... tutto sia dovuto, quindi uno sia sempre nella posizione di dover dire sì, quando a volte dovresti capire che non c'è nulla di male.
È una cosa che si impara anche
questa, egoista.
Esatto, non c'è niente di male, anzi si impara veramente col tempo. Io da prima veramente dicevo sì a qualsiasi cosa, perché ero così. Invece poi ho capito che bisogna imparare a scegliere anche per te stesso, insomma, non puoi sempre essere aperto e disponibile per tutto, insomma, certo. Sennò... Però ecco, una cosa a cui non si deve mai rinunciare è essere disponibili veramente nelle piccole cose, nel quotidiano, in un sorriso, cioè è una cosa che è quella. Cioè se qualcuno mi ferma e dice non vorrei disturbarti, sarò sempre disponibile per un saluto. Adesso esco di qui, cioè, ma vattene, vai.
E mentre ti riprendono e il video esce. Meraviglioso. L'hai vista la serie che è uscita adesso, Call My Agent?
La devo vedere, caspita, anche perché fa parte del nostro mondo.
Esatto, quella è molto bella, vabbè, un mezzo spoiler, chiedo scusa cioè anche a te che dovrei guardare, non è uno spoiler, però c'è una scena in cui Matilda De Angelis chiaramente non si comporta benissimo con una signora anziana, diciamo, Matilda De Angelis che interpreta se stessa.
Sì, lo so.
E diciamo, fa molto ridere perché qualcuno riprende quel momento e poi nella serie la sua carriera non è che...
Ma vista sta serie.
Molto bella, sì. Cioè, è stato anche un dibattito interno nel nostro team, a chi piace, beh, a me piace molto, piace anche la versione francese.
C'è pure a chi non piace?
Sì, non li inquadreremo, alzi la mano a chi non è piaciuta.
Due su quattro non piace.
Esatto, io mi dissocio, invece a me devo dire piace tantissimo. No, tornando a quello di cui stavamo parlando, non mi ricordo neanche più cosa volevo dire.
Io credo di aver raggiunto la temperatura di 46
gradi.
Sì,
qua fa veramente caldo.
Sì, ho messo questa maglia di lana che fa proprio caldo, sì.
Vabbè, volevo farti una domanda, me la sono dimenticata. C'è qualcosa che vuoi dire che ci siamo dimenticati, che hai piacere a dire in questa puntata dello stagista?
No, ho già detto tanto.
Hai già detto tanto?
Sì.
Ma c'è una...
Hai bevuto senza l'acqua dentro?
C'è una domanda, è tutta scena. C'è una domanda che faccio in quasi tutte le puntate, che mi piace sempre fare, uh-huh. E cioè una passione...
Spiegami
cosa è successo. Ragazzi, è bellissimo.
Oddio, per fortuna ho buttato giù perché...
Non lo so, ti ho guardato, mi è venuto da ridere.
Non so se prenderlo no, come un complimento,
perché
però...
ci conosciamo così bene che ogni tanto... mi viene da ridere.
Il personaggio che ti sta più simpatico della televisione, non parliamo degli attori, del personaggio. Cioè, se dovessi rispondere da Milo, a parte Fatalina, con
simpatico.
Cui hai avuto più diverse liaison.
Vabbè, certo, abbiamo però... avuto una relazione. Ma dico: ma tu mi parli di personaggio simpatico?
Ma il tuo personaggio preferito?
Cioè... è diverso, cioè, nel senso, ma... affascinante, cioè, simpatico.
Allora,
oppure...
uno simpatico e uno.
Allora, simpatico. Lupo Lucio, ragazzi, okay. Lupo Lucio era proprio simpatico come personaggio.
Era un po' anche l'amico di merende di Milo in un qualche modo, non tanto.
Allora, lui era il personaggio, lo sfortunato, era un po' il Paperino, sì. Lo sfortunato, che ovviamente le differenze di Paperino cercava sempre di far furbo per prendersi da mangiare. Sì, era Milo era il suo miglior amico, certo, perché lo aiutava sempre in tutte le sue vicende. Lupo Lucio era il più simpatico. Il personaggio che mi piace di più è... a me piaceva tanto, mi piacciono molto i cattivi. Strega Varana e tipo Vermio, che non era il più conosciuto, ma ha
certo,
fatto
no,
una marea
no.
di stagione. Vermio Malgozzo erano due personaggi che mi piacevano molto. Poi sono passati così tanti personaggi. C'era un altro cattivo che ha fatto una stagione e basta, bravissimo. E non mi ricordo neanche come si chiama l'attore. Ha fatto veramente poche puntate. Lui, il personaggio si chiamava Mago Mysterious.
Ah, sai che non me lo ricordo.
Lo so, ha fatto una stagione nel 2010-11. Un cattivissimo, un mago. Fantastico. Delle puntate fantastiche.
E senti Lore, la televisione non è più prodotta dal 2015. So che tutti ti fanno questa domanda, però
sì.
te la voglio rifare. Magari questa cosa la sentiranno molti e può essere... Speriamo possa essere utile la tua risposta. Secondo te oggi avrebbe senso tornare a fare la televisione? Si potrebbe rifare oppure il mondo dell'intrattenimento è così diverso che dici forse non ha più senso?
Bah, Phil, si potrebbe rifare, perché no? Certo che si può rifare. Il problema è che è cambiata l'attenzione anche dei bambini, è cambiata un po' la vita in casa delle famiglie. Cioè i bambini adesso vedono gli smartphone, i tablet, vedono tutto sugli schermi, video da 3 minuti, 5 minuti, quindi è difficile riproporre un programma che dura 25 minuti come la televisione, cioè bisognerebbe proprio ricominciare a spingerla tanto e che i genitori a casa facciano vedere questo programma ai bambini, ma secondo me è una cosa che non può avvenire oggi. Non potrebbe essere la televisione che c'è stata 20 anni fa, con quell'attenzione, con l'appuntamento al giorno successivo. Secondo me la televisione ha fatto quello che doveva fare. Adesso rimane nei ricordi e ancora oggi ne parliamo per ricordarci di quel periodo. Secondo me è difficile. Poi, certo, va ancora in onda con le repliche, perciò ci sono dei bambini che la guardano, però in piccola parte. Prima tutti la guardavano.
Domanda che faccio in ogni puntata prima di venire al nostro quadernetto delle domande, nel quale l'ospite della puntata precedente ti ha lasciato una domanda.
Ah.
Una tua passione che nessuno conosce, che non conosco neanche io, perché sappiamo che sai cucinare, che adesso ti stai spaccando di palestra, fai un sacco di palestra. Quella
ma
è
che
una cosa...
spaccato di palestra?
No, ma ragazzi, questo signore è in casa sua, perché prima faceva l'umile, vive in una villa incredibile con 18 stanze.
Ma non è vero.
Cioè, no, ma un giorno ti ho videochiamato, c'è una palestra che neanche...
Ma non è una palestra, c'è un angolino dove mi sono messo...
Era una stanza grossa come...
Ma perché durante il COVID...
Ecco, il Fantabosco, duplicatelo, quella è la grandezza della palestra
ma
che c'è in casa.
No, durante il COVID tutti quanti si sono allenati un po' in casa, un po' al parco.
Dico, una passione che nessuno conosce di te.
No, l'hai detta, la cucina, dai. Diciamo che è la mia grande passione. Cioè, io sono veramente appassionato della cucina. Cioè, tipo io mi addormento pensando a cosa cucinare il giorno dopo. Sì, a volte sì.
Ecco, mi dai un consiglio utile? A una persona come me ce ne sono molte che non amano cucinare, è proprio un peso per me cucinare. Come ci si fa ad appassionare o quantomeno
questo io non so rispondere perché
un piatto facile che non sia la pasta al pomodoro?
I piatti sono facili, le prime sono tutti facili. Cioè, i primi sono facili, cioè ti piace fare la pasta con la cremina per fare l'effetto cremina, devi usare l'acqua di cottura nella padella dove c'è il condimento, c'è una mischerata, è una cavolata.
Io qui lo dico, visto che da poco ti sei aperto TikTok.
Ah sì, l'ho aperto ieri.
Lorenzo Branchetti dovrebbe aprire o un canale su YouTube o un podcast o dei video su TikTok in cui fa le ricette, perché sei veramente bravo, secondo me potresti insegnare molto.
Ma vedi, magari quando smetto di fare l'attore farò il cuoco io casalingo.
Puoi farlo anche in televisione. Infatti una domanda volevo farti è una cosa che ti piacerebbe fare in TV, non so se un programma di cucina rientra.
No, programma di cucina... No, non è che mi piacerebbe fare un programma di cucina, assolutamente. A parte, mica sono un cuoco, sono uno che vivendo da solo ha imparato a cucinarsi a casa delle cose sfiziose, anche per l'esperienza poi della prova del cuoco che ho fatto per 10 anni, 8 anni, quindi sicuramente qualcosa ho imparato. Seguo tantissimi cuochi e quindi, ragazzi, se uno vuole impara a fare le cose, no? Poi tu sei stagista, lo sai, basta che ti metti lì, guardi, impari, fai... Come sbagli e impari.
Come stagista cuoco devo trovare un po' di forza e di volontà, però ti aggiornerò.
L'ho visto appena sono entrato nella cucina, ho visto come hai tagliato la pizza, ho detto mi è bastato.
Sì, vabbè. Va bene, in tutto questo ogni puntata dello Stagista Podcast si conclude con una domanda dell'ospite precedente, ti consegnerò questo quadernetto sul quale tu scriverai una domanda per l'ospite della domanda della puntata successiva. Ah, una cosa, vorrei fare una cosa inedita che non ho mai fatto, questa puntata va così.
Bene.
A tutti i ragazzi che lavorano con me, voi raga che siete cresciuti con la televisione, c'è qualcuno che vuole chiedere una cosa a Lorenzo che non è uscita fuori durante la puntata? Sì.
Sulla mia visione.
Senza paura, ora o mai più,
Ta-dum.
Samu. Oh. Mamma mia, sono timidi, dovrebbero farsi un mesetto nella gelateria, quella dove... Va bene, non in troppi.
Eccola, ce l'abbiamo.
Vai. Cosa c'era dietro al bancone?
Nella cantina.
Te lo chiede Maite, che è la nostra scenografa.
Esatto. No, abbiamo fatto anche, se non mi sbaglio, avevo fatto dei video. Allora, praticamente sì, c'era... allora, voi dalle telecamere vedevate, c'erano gli sgabelli, il bancone, dietro c'erano tutte le bottiglie, le bibite squisite, no? Favolizia, scivolizia, spumosa, tiramisù per pioggia latte, insomma tutte quelle. E poi c'era il portone, quello di legno rosso, e aprendolo... Io entravo nella mia cantina, quindi entravo, c'avevo sulla sinistra i prosciutti, e l'aglio, le cipolle, tutte le cose lì. C'avevo tutti i ammennicoli per fare le bibite, quindi magari andavo a prendere qualcosina, la portavo sul bancone per preparare le bibite, i barilotti di bumbo mele che si bevevano gli orchi. Poi, se vuoi sapere, nel Fantabosco si proseguiva e continuava la mia cantina con altri barilotti e le dispense e quant'altro. Se vuoi sapere invece cosa c'era nello studio televisivo, una volta finito i barilotti, insomma tutto quello che si vedeva in camera, perché aprendo la porta si vedeva, poi c'era un finto fondale e dietro c'era il classico corridoio dove c'era la porta tagliafuoco, quella rossa gigantesca, per uscire fuori e si abbandonava al Fantabosco, quindi... finiamola al barilotto, perché è bello rimanere con l'immagine della televisione.
È giusto che rimanga un po' di magia, anche il motivo per cui non ti ho chiesto.
Ci sono delle puntate in cui io fingevo di scendere delle scalette semplicemente abbassandomi passo dopo passo. In realtà non c'erano, una roba tremenda.
Grandi doti attoriali, questo è incredibile.
Sì, fuori onda ho fatto pure l'ascensore al chiosco. Prima l'ascensore scendevo sotto il bancone.
Però su alcune cose è giusto che rimanga la magia, del motivo per cui non ti ho neanche chiesto come facevano a cambiare le bibite colore. La magia del Fantabosco.
Quelli sono gli ingredienti.
Grazie a Maite, la nostra scenografa, per averti fatto questa domanda. Chiudiamo con la domanda che ti ha lasciato l'ospite della puntata precedente.
Vai.
E cioè, qual è stato il fallimento più importante della tua vita e qual è l'insegnamento che ti ha regalato?
Il fallimento più importante della mia vita? Wow, era tosto l'ospite di prima.
Eh sì, abbastanza. Era tosto.
Fallimento più importante della mia vita, quanto mi dai per pensarci un attimo? Fallimento. Ah, se si può chiamare fallimento, nel senso, non lo so se è un fallimento, diciamo una delusione più che fallimento. Delusione, il fatto di non aver probabilmente prima che il mio babbo insomma ci lasciasse non le ho mai dato la soddisfazione di vedermi serenamente innamorato, cosa che lui probabilmente avrebbe voluto vedere. Insomma, mi ricordo che l'ultimo periodo di vita mi disse: Lorenzo, tu sei sempre con questo cane o trovatela una fidanzata. E purtroppo ho un carattere particolare, insomma una vita difficile, non ho mai avuto insomma la fortuna di renderlo felice in questo, però sono sicuro che l'ho reso felice con tante altre cose, per prima la televisione, perché se la guardava proprio nell'ultimo periodo di vita, si guardava la televisione, mi faceva una tenerezza che non potete veramente immaginare. Però
Lore, io ti ringrazio di cuore anche per la generosità con cui ti sei aperto in questa chiacchierata.
È stato
un grande onore e piacere essere il tuo stagista per un giorno. Spero di essere stato all'altezza del ruolo.
Guarda, come ti dicevo prima, sei diventato troppo bravo. Caspita, lo sai che ti ritroverai a fare il folletto del Fantabosco 2.0?
La nuova edizione, è per quello che ti ho chiesto se la Melevisione verrà rifatta.
Ecco perché, ti metti avanti.
Chiudiamo questa puntata dello Stagista Podcast come chiuderebbe Milo una puntata della Melevisione. Primo piano, tutto tuo. Ti do la stretta di mano prima e poi chiudi tu come...
Una stretta di mano?
Così.
Ok.
Perché chiudiamo tutte le puntate così. Ora, primo piano su Lorenzo che chiude questa puntata dello Stagista Podcast.
Quindi praticamente io saluto il mio compagno del Fantabosco e poi vado sul bambino. Ehi amico, hai visto? Simpatico il nuovo folletto, vero? Si chiama Filippo, sì. È stato molto bravo. E vedrai che sarà ancora più bravo. Quindi continua a tornare al Fantabosco dove potrai seguirlo nelle sue avventure. Ci vediamo presto, ti aspetto domani.